Sia lodato Gesù Cristo. Amiche e amici miei, partiamo da quello che ci è chiaro. A un certo punto Gesù ritorna al Padre, ha compiuto la sua missione, ha vissuto la concretezza della nostra vita in tutto uguale a noi, fuorché nel peccato, è morto in croce, e vi ricordate una delle ultime frasi: ho realizzato in pieno il tuo disegno di salvezza, o Padre. Tutta sta frase viene condensata in due parole: è compiuto, dice Gesù. Risorge, appare risorto ai suoi, quanto basta perché ne abbiano consapevolezza, e poi se ne va con un però. Se ne va però dicendo: non vi lascio soli, non sia turbato il vostro cuore, anzi con due però. Il primo: manderò a voi lo Spirito Santo. Il secondo: vado a prepararvi un posto. Ecco, questo quadro ci dice non mettetevi a ridere, perché probabilmente è una parola che non sentiamo mai attribuita a Dio. Tutto questo quadro ci dà la modestia di Dio, il nascondimento, questo è già più facile, il nascondimento di Dio, la discrezione di Dio. Ve lo ricordate Giulio Cesare? Veni, vidi, vici. Nelle Gallie, che fu un grattacapo terribile per il mondo romano, Cesare va su, organizza e sbaraglia. Gesù, Dio, il nostro Dio, non è così. Sarebbe bene tenerlo presente. Ma non finisce lì. La discrezione a che serve? Alla nostra dignità. Avete sentito, per fortuna, Roby l'ha letta con molta calma. L'ultima domanda è di quelle da far cadere le braccia: è questo il momento in cui ricostituirai il regno di Israele? Avete sentito la risposta? Ve la rileggo, perché è di una delicatezza infinita. Invece che dire: zucconi che non siete altro, un capitolo in accidenti, non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere, col che ci fa capire che la storia non è nelle nostre mani, non è nelle nostre mani, soprattutto nei suoi esiti finali. È nelle nostre mani per le scelte concrete che siamo chiamati a fare, ma gli esiti finali no. Ma non finisce lì. Ma riceverete la forza dello Spirito Santo, che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni dove? A Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino ai confini della terra. Ecco perché se n'è andato. Perché Dio ha una fiducia in noi. La nostra dignità davanti a Dio è grandiosa. Ci affida la storia. E perché ce l'affida? La pagina di Luca negli Atti è più modesta. Matteo, che ci va giù come più non si può, ci dice: andate, fate discepoli tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Non c'è un invito al proselitismo, c'è un invito, lo sappiamo dagli altri evangelisti, alla testimonianza. E qual è la testimonianza del credente? Non è fare tanti discepoli. Matteo Ricci, quel gesuita finito in Cina, è una delle figure che più realizza che cos'è la missionarietà della Chiesa. Si farà cinese con i cinesi per valorizzare tutto il loro mondo, la loro storia, la loro cultura, tant'è che lo riconoscono come uno di loro. Qual è il compito del credente verso il mondo? Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io e il Padre ci amiamo. Ecco il senso dell'ascensione. Ci affida la storia perché il mondo sappia che c'è un Dio di misericordia, che c'è un Dio di pazienza infinita, c'è un Dio di pace, dove la pace, vi ricordate, la pace regna a Varsavia, cioè chi ha vinto ha distrutto la città. No, la pace è la ricerca faticosissima e mai raggiunta totalmente, del bene comune per quanto è possibile. Anzi, più concretamente ancora, la pace è la difesa degli ultimi, perché i primi si difendono già da soli. Questo è il quadro in cui l'ascensione diventa veramente la festa del nostro cuore. Te ne vai per lasciare spazio a noi. Cosa c'è di più elegante, di più commovente, no? Di un genitore che dice: ti passo il testimone, figlio mio. Adesso tocca a te. Io ti sarò sempre vicino, vi manderò lo Spirito Santo. Però adesso tocca a te. In questo contesto è cambiato il nostro modo di essere. Questo è il secondo punto. Quanto tempo è che parlo? Beh sì, ancora qualche momento. Oltretutto non ci sono i bimbi e voi mi sopportate. Qual è il contesto che è cambiato? Io l'ho vissuto fino in fondo. L'aspetto più profondo io lo vissi con mia madre. 4 figli, io il primo. Il secondo muore al Gaslini, ricoverato 2 anni e mezzo, ricoverato per una brutta, cos'era, varicella, veramente molto brutta. L'infermiera al mattino, piena di santi entusiasmi, spalanca le finestre. Mia sorella si becca una polmonite e se ne va nel giro di 3 ore. Mia madre, molti anni dopo, mi dice: sai, tu mi sei molto caro. Io la guardo e dico: perché? Dice: perché dopo la morte di tua sorella, io oggi si direbbe, ho vissuto una crisi di depressione terribile. Credevo di non poterne uscire. Per almeno un anno ho vissuto senza vivere. Poi un giorno, non ho mai capito come, tu ti sei messo di impegno e sei riuscito a farmi ridere. Non mi ricordo neppure più il motivo, mi disse, però mi hai fatto ridere. E lì è come se la vita mi avesse dato una spinta nuova a ricominciare. Cos'è che ho capito? Che i nostri vecchi vivevano d'angoscia. Cerchiamo di non far finta di niente. La mascheravano molto bene, anche perché avevano una loro dignità. Ma andate indietro, i nostri vecchi vivevano d'angoscia. Volete un esempio? In questa valle, nella Salve Regina, ve la ricordate, sì? In questa valle di lacrime. E io avevo un compagno di corso che era un ragazzo favoloso, è morto a 40 anni di un brutto male. Mi dava una gomitata, Lino si chiamava, mi dava una gomitata e mi diceva: Pio, sarà una valle di lacrime, però è meglio piangerci bene. E io: Lino, piantala che sei un rompiscatole. Però capite? Lei no, lui no, non ragionano più così. Né Elena né Giovanni. Perché? No, perché mi sono ricordato i nomi, bisogna che li dica. L'ho azzeccato? Grazie Stefano, sei un angelo, tu mi vuoi bene. Ma perché? Ma perché dopo tutto lo sviluppo delle scienze umane, noi abbiamo molto meno paura della morte. Noi abbiamo una coscienza molto più profonda che la vita è bella. Lasciamo stare il titolo di Benigni per parlare della Shoah. Ma veramente le nuove generazioni si ribellano, tant'è vero, che avendogli noi presentato una situazione insostenibile riguardo al clima. Il clima è un problema fondamentale, però siamo disonesti noi adulti quando lo presentiamo come qualcosa fonte solo d'angoscia, come se la storia del pianeta non avesse mai avuto cambiamenti climatici. Ma facciamo santo piacere, questi cambiamenti sono gravi, sì, sono imputabili all'uomo in parte, non totalmente. I migliori climatologi ce lo dicono. Noi però, perché conviene, ricordiamoci che quando si fa leva sull'angoscia altrui è perché se ne ha un interesse. E poi ci si meraviglia che le nuove generazioni imbrattano di vernice lavabile i monumenti, ma andiamo a farci benedire, lasciatemelo dire. Siamo di una disonestà che fa paura. Guardate cosa dicono i politici in questi giorni per l'Emilia Romagna. Non ce n'è uno che abbia il coraggio di dire: sì, avevamo i fondi e ce ne siamo disinteressati. Allora chi è Cristo che torna al Padre? È colui che ci dà speranza, è colui che dice a Elena come a Giovanni: c'è un futuro per voi, è diverso dal nostro. In parte dobbiamo fermarlo perché siamo dei balordi, abbiamo preso il mondo come un'arancia da spremere, ma non è vero che andrà in rovina, perché Dio è un po' più grande della nostra stupidaggine e anche della nostra malvagità, perché non facciamo i finti tonti. Pensatevi a Hiroshima, il convegno dei G7 per far cosa? Per sancire che mandano gli aerei più performanti in guerra, a Hiroshima. Ma possibile che non si ricordano cos'è quella città? Mi direte, perché questo scatto? Cristo torna al Padre perché si fida di noi. Noi meritiamo questa fiducia davanti alle nuove generazioni per le scelte che facciamo. Capite che festa piena di prospettive lo Spirito ci dona. So benissimo che non sono riuscito a dirvi molto, ma il compito dall'altare non è spiegare, è annunciare una salvezza che ognuno di noi deve andare a scoprire. Grazie.